Un caro saluto a tutti, buona festa patronale. E in qualche modo, essendo unità pastorale, la vogliamo sentire come una festa di famiglia. Anche perché i santi Nazario e Celso sono strettamente legati a Sant'Ambrogio. Erano già una unità pastorale in partenza. Sono più antichi di Ambrogio, ma se non ci fosse stato lui, Nazario e Celso sarebbero rimasti sconosciuti. Per presentare queste due figure, seguiamo uno schema metodologico decisamente storico, cioè cerchiamo le fonti, cerchiamo la documentazione per poter fondare le nostre conoscenze. Le uniche fonti che noi abbiamo a disposizione riguardano Sant'Ambrogio. Possiamo parlare di una unica fonte storica, che è la vita di Sant'Ambrogio scritta da Paolino di Milano, presente durante la vita di Ambrogio, che ha conosciuto personalmente, lo ha accompagnato in alcune missioni e dopo la morte del grande vescovo di Milano ha scritto la sua biografia. Quindi una composizione di tipo storiografico praticamente contemporanea agli eventi. Ed è la fonte principale per la ricostruzione della vita di Sant'Ambrogio. Narrando i vari episodi inerenti al Santo Vescovo, Paolino accenna anche alla vicenda della scoperta delle tombe di questi due santi martiri. Vi leggo il testo di Paolino dalla vita di Ambrogio al paragrafo 32. Ritornato poi da Aquileia, precedette l'imperatore di un giorno solo. Né Teodosio, imperatore di pia memoria, visse a lungo, una volta che i suoi figli furono accolti nella chiesa e affidati al vescovo. Teodosio è morto a Milano nel mese di gennaio del 395. Prima di morire affidò al vescovo Ambrogio i suoi due figli, Onorio e Arcadio, che divennero il primo imperatore d'Oriente e il primo imperatore d'Occidente. Quando entrate nella chiesa di Sant'Ambrogio, nella navata centrale, alzando gli occhi proprio sull'organo, avete la scena che raffigura Teodosio che affida i due bambini al vescovo Ambrogio, il quale morirà 2 anni dopo Teodosio. I figli erano ancora molto giovani, diventano imperatori a 11-15 anni. La scena in Sant'Ambrogio è stata scelta perché diventa significativa dell'impero romano nel momento in cui si divide, viene affidato nei due responsabili ad Ambrogio. In qualche modo si dice il vescovo Ambrogio è stato educatore di questi due ragazzi che diventeranno poi imperatori. Dopo la sua morte, cioè la morte di Teodosio, Ambrogio visse ancora quasi 3 anni, 2 anni e qualche mese, perché Ambrogio morirà il 4 aprile del 397, 2 anni e i mesi da gennaio ad aprile. In quel tempo, e qui non precisa, nel tempo che va dalla morte di Teodosio alla morte di Ambrogio, quindi potrebbe essere nel 95 o nel 96, la notizia ufficiale nel testo liturgico della Chiesa di Milano parla dell'anno 396, ma è una scelta, non una definizione precisa. In quel tempo, dopo aver esumato il corpo del santo martire Nazario, che si trovava sepolto in una zona cimiteriale fuori città, ne compì la traslazione nella Basilica degli Apostoli, che si trova sulla Via Romana. Come abbia trovato questa tomba non è raccontato. Ambrogio aveva la passione di recuperare i corpi dei martiri. Erano appena finite le persecuzioni, l'editto di Milano del 313, di cui quest'anno ricorre anche il centenario, è stato un momento decisivo di cambiamento nella prospettiva. Di fatto con Costantino il cristianesimo divenne semplicemente religione lecita, quindi non furono più perseguitati i cristiani. Fu Teodosio, invece, al tempo di Ambrogio, che fece diventare la religione cristiana religione di Stato. L'impero romano adottò come propria religione il cristianesimo al tempo di Teodosio. Quindi siamo nel IV secolo, il grande secolo dei primi concili ecumenici, quando la Chiesa emerge da 3 secoli di persecuzioni e comincia a organizzarsi. Improvvisamente i vescovi, da perseguitati, diventano governatori, diventano importanti responsabili delle province, delle città, hanno un ruolo a corte, diventano significativi. Ambrogio, essendo un grande organizzatore, ha fatto costruire nella sua città di Milano le prime chiese, perché fino al 313 non esistevano edifici ecclesiastici pubblici. Pensate, per 300 anni i cristiani sono vissuti, si sono tramandati la fede senza che esistessero edifici chiamati chiese. Si riunivano in ambienti privati, nelle case, in locali magari più grandi, come potevano essere depositi, magazzini, scantinati, ma non esisteva il luogo pubblico, tantomeno visibile all'esterno con una architettura che segnasse in modo evidente la realtà cristiana. Dal momento in cui il cristianesimo diventa religione lecita, i cristiani possono cominciare a costruire qualcosa, ma non hanno assolutamente strutture né beni sufficienti per poter costruire in grande stile. Quindi le prime costruzioni sono delle piccole cappelle, delle chiesette come quelle che noi possiamo avere ancora in campagna o nelle frazioni. La prima chiesa che viene costruita a Milano, l'antenata del Duomo, che si trova sotto Il pavimento dell'attuale Duomo fu dedicato a Santa Tecla, protomartire, la prima donna martire, insieme a Stefano, primo uomo martire, discepola di Paolo, personaggio un po' leggendario ma di grande fama nell'antichità. Tant'è vero che la nostra nuova liturgia dei santi ha omesso il ricordo e la festa, mentre a Milano continuano a venerarla proprio per questo ricordo. Il Duomo di Milano è l'evoluzione della chiesetta di Santa Tecla. Il vescovo Ambrogio officiava lì, in quella chiesa, ma proprio perché era molto angusta, provvide a farne costruire delle altre. La città di Milano aveva una grande cinta muraria, come tutte le città antiche, con alcune porte. Erano 6 le porte principali. Ci sono ancora oggi nei nomi delle vie a Milano. Quella che andava verso sud, nella direzione di Roma, era Porta Romana. Oggi c'è un grande viale che si chiama Via di Porta Romana. Le tombe erano tutte situate fuori delle città. E in genere i romani avevano l'abitudine di seppellire lungo le strade principali. Conoscete senz'altro la via Appia a Roma, che era una via consolare di prim'ordine, e quella che si è conservata meglio, proprio perché parco archeologico. Lungo la via Appia ci sono ancora grandi sepolcri monumentali. Non esisteva il cimitero come lo intendiamo noi. La parola cimitero, sapete che è un'invenzione cristiana, vuol dire coimeterion, in greco significa dormitorio. Quindi è una parola teologica inventata dai cristiani. E i romani avevano i sepolcreti, che però non erano delle zone delimitate, erano delle aree, ad esempio lungo le strade importanti, in modo tale che i passanti potessero avere il ricordo di queste persone. Naturalmente proprio sulla strada facevano costruire grandi monumenti, personaggi ricchi e importanti. Dietro, in quella zona che non era abitata, nemmeno coltivata, venivano sepolte altre persone. Fuori di Porta Romana, a Milano, c'erano molte sepolture. Ambrogio riconosce una sepoltura di un martire e noi non sappiamo come abbia fatto a identificarlo. Gli storici ambrosiani ritengono però che l'identificazione sia dovuta alla tradizione orale, cioè alla memoria che si era tramandata direttamente dall'epoca delle persecuzioni. 10 anni prima Ambrogio aveva trovato i resti di Protaso e Gervaso. Santi milanesi, martirizzati a Milano. Una decina di anni dopo trova Nazario e Celso, di nuovo santi milanesi legati a Milano, martirizzati a Milano. Molto probabilmente, dicono gli storici, la loro morte avvenne durante l'ultima persecuzione, quella di Diocleziano, che avvenne intorno al 303. Quindi 90 anni prima. Però, capite? Provate ad applicare alla nostra situazione attuale. Un fatto capitato agli inizi del Novecento, 100 anni fa, può essere ricordato da memorie viventi. Un fatto capitato nella nostra città nel 1913 ha ancora dei testimoni, se non viventi, i figli, anziani, che ricordano quello che i genitori raccontavano. Se non lo ricorda tutta la popolazione, è sufficiente che ci sia qualcuno che lo ricordi. 100 anni si coprono facilmente con la memoria orale. Noi oggi abbiamo fotografie, documenti che possono provare, ma al di là delle fotografie, delle registrazioni, la memoria conserva nel popolo dei ricordi ben precisi. Provate a pensare a qualche fatto significativo, la visita di qualche personaggio o la morte tragica di qualcuno. Anche senza averlo conosciuto, potete indicare il luogo, in quel punto, sotto quell'albero, dietro quella pietra. Se c'è poi un monumento preciso, si ricorda. Allora, il ragionamento degli storici è questo. Non si può trovare una tomba a fiuto, semplicemente perché dice, ma lì dovrebbe esserci. E non si può neanche cercare la lapide, perché non ce n'erano di lapidi. Erano sotterrati velocemente e quasi di nascosto, perché venivano sottratti alle fosse comuni. Essendo stati condannati, noi li chiamiamo martiri, ma l'impero li chiamava delinquenti, bestemmiatori, personaggi pericolosi. E quindi nella prassi venivano buttati i cadaveri in grandi fosse comuni. Se qualcuno era particolarmente conosciuto, aveva parenti, amici, conoscenti, stimatori, potenti, poteva il suo corpo essere recuperato e sepolto in una parte a sé. E si tramanda la notizia. Evidentemente, come è successo per Protaso e Gervaso, così succede per Nazario e Celso. Attraverso informazioni di prima mano, visto che Ambrogio le cercava, è riuscito a trovare il luogo dove era sepolto questo personaggio che, secondo la testimonianza orale, era ritenuto un grande personaggio. Dicevo che Ambrogio ha fatto costruire diverse chiese e le ha fatte costruire a croce latina, proprio con un intento per richiamare l'ambiente della salvezza. Le chiese ambrosiane hanno la forma di croce, in modo tale che coloro che si riuniscono in assemblea si accorgano, anche guardando l'architettura che li avvolge, di essere inseriti nella croce di Cristo e di essere accolti nella sua opera di salvezza. Quindi è un ideatore anche di architettura, oltre che di liturgia e di canto popolare. Non dedica le chiese a dei santi particolari, ma a delle categorie. Le chiese fatte costruire da Ambrogio si chiamano Chiesa dei Profeti. È sparita, non ce n'è più traccia a Milano. Chiesa dei Martiri, Chiesa delle Vergini, Chiesa degli Apostoli. La Chiesa degli Apostoli era sulla via di Porta Romana, all'interno della città, e corrisponde all'attuale Basilica di San Nazario Maggiore. L'impostazione è ancora quella di Sant'Ambrogio. La Chiesa dei Martiri è diventata Sant'Ambrogio. L'ha fatta costruire quando ha trovato i corpi di Protasio e Gervasio. Ha composto l'ufficiatura, ha scritto gli inni in onore a questi due santi, e ne ha fatto la traslazione solenne. Perché ha organizzato queste cose? Perché erano occasioni popolari per evangelizzare, per far conoscere le storie dei martiri e quindi il motivo di una scelta di fede. Non aveva notizie su questi santi, ma aveva la loro figura di cristiani convinti, disposti a dare la vita per il nome di Cristo, e coglieva l'occasione per predicare su Cristo e annunciava il Vangelo. Erano occasioni con cui attirava il popolo, organizzava grandi feste. Era un modo per cominciare a cambiare le abitudini pagane, le feste rituali che c'erano nella tradizione precedente, introducendo feste cristiane. Le prime feste sono tutte legate ai martiri. A Roma si festeggiano i santi Pietro e Paolo prima del Natale. Il 29 giugno era festa di San Pietro e di San Paolo almeno un secolo prima che si fissasse il Natale al 25 dicembre. E la festa dei santi Pietro e Paolo coincide con l'antica festa romana di Romolo e Remo. Se a Roma si festeggiano i fondatori, chi sono i fondatori veri? Pietro e Paolo. Il 29 giugno è la festa del martirio dei santi apostoli fondatori di Roma, della nuova Roma, della Roma cristiana. E l'imperatore Costantino fa costruire la basilica di San Pietro e la basilica di San Paolo. 50 anni dopo, a Milano, Ambrogio fa costruire la chiesa degli apostoli, chiede a Roma le reliquie di Pietro e di Paolo, gli concedono qualche frammento e li pone nella cripta della Basilica Apostolorum. Qualche anno dopo riesce ad avere anche le reliquie di Giovanni, di Andrea e di Tommaso. Dove le ha recuperate non lo sappiamo, però gli storici dicono che le ha trovate e le ha aggiunte, ma erano poca cosa. Quando trovò il corpo di San Nazario, colse l'occasione buona per portare questo santo martire nella Basilica degli Apostoli. Ed è proprio quello che ci racconta Paolino di Milano. Dopo aver esumato il corpo del santo martire Nazario, che si trovava sepolto in una zona cimiteriale fuori città, ne compì la traslazione nella Basilica degli Apostoli, che si trova sulla via romana. E noi vedemmo nel sepolcro in cui giaceva il corpo del martire, del quale fino ad oggi non possiamo sapere quando abbia subito il martirio, il sangue del martire così fresco come se fosse stato effuso in quel medesimo giorno, e anche il suo capo, che era stato troncato dagli empi, così integro e incorrotto, ancora con i capelli e la barba, che ci sembrava fosse stato lavato e composto nel sepolcro proprio in quel momento in cui veniva riesumato. Notate che qui Paolino parla con la prima persona plurale. Noi vedemmo. È un piccolo indizio con cui l'autore modestamente ci fa sapere: c'ero anch'io, ero fra i testimoni, apparteneva alla segreteria di Ambrogio e nel momento della esumazione Paolino che scrive era testimone oculare. E notate quanti particolari descrittivi ci ha offerto. È rimasto impressionato lui stesso dall'avere visto il sangue come se fosse stato versato allora. Gli è rimasta impressa la presenza dei capelli e della barba. Aggiunge ancora: e perché meravigliarsi di ciò? Se il Signore nel suo Vangelo aveva in precedenza promesso che neppure un capello del loro capo sarebbe andato perduto. E gli è venuta in mente questa citazione evangelica, è un detto di Gesù che incoraggia i discepoli a resistere nelle persecuzioni dicendo che la loro vita è in buone mani e non andrà perduto nulla, neanche un capello potranno togliervi. E Paolino sottolinea che è stata proprio l'esperienza, hanno trovato quel corpo così ben conservato che sembrava appena morto. Dopo aver esumato il corpo del martire e averlo composto su una portantina, subito ci recammo a pregare con il santo vescovo presso il sepolcro del santo martire Celso, nel medesimo cimitero. Sappiamo che Ambrogio non aveva mai pregato in precedenza in quel luogo, ma se il santo vescovo fosse andato a pregare in un luogo dove prima non era mai stato, quello era un segno che gli era stata rivelata la presenza di qualche martire. Apprendemmo poi dalle parole dei custodi di quel luogo che era stato raccomandato loro dai genitori di non abbandonare mai quel posto per tutta la loro generazione e progenie, poiché vi erano nascosti grandi tesori. E si trattava veramente di grandi tesori, ma di quelli che né la ruggine né la tignola corrodono, né i ladri possono dissotterrare e rubare, poiché il loro custode è Cristo e la loro sede è il Regno Celeste. Questi tesori sono i martiri per i quali il vivere fu Cristo e il morire un guadagno. Notiamo che Paolino scrive una storia, ma con scopo edificante, formativo, sta facendo quasi una predica e ogni tanto introduce qualche riferimento evangelico per sottolineare delle motivazioni. Notiamo però quanto interesse dedica a questo aspetto. Dopo aver riesumato Nazario, Ambrogio si sposta in quel giardino lungo la via romana e identifica un altro sepolcro. Qui ci viene detto come lo ha trovato. I giardinieri dicono che i genitori avevano raccomandato loro quel posto, perché c'è un gran tesoro. Probabilmente loro avranno immaginato la sepoltura di qualche cassa d'oro o di gioielli con l'intenzione di andarli a recuperare. Ambrogio capisce e recupera il corpo di San Celso, che non viene portato però nella Basilica Apostolorum, rimane lì e viene costruita una chiesetta fuori delle mura in onore di San Celso. Oggi si trova inglobata in una maestosa basilica barocca, Santa Maria dei Miracoli, una chiesa strana e particolare. Sul retro c'è l'antica facciata di San Celso. Nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli c'è il corpo di San Celso, e che fu lasciato nello stesso posto per identificare l'area cimiteriale dove fu trovato, mentre Nazario fu trasportato dentro le mura nella Basilica degli Apostoli. Dopo che il corpo del martire fu traslato nella Basilica degli Apostoli, sta riparlando di nuovo di Nazario, dove in precedenza erano state collocate le reliquie dei santi apostoli con grandissima devozione da parte di tutti, mentre il vescovo stava predicando, un tale fra il popolo, posseduto da uno spirito immondo, cominciò ad urlare di essere tormentato da Ambrogio. È una scena che richiama un po' quella della sinagoga di Cafarnao nel Vangelo. Mentre Ambrogio sta predicando, uno degli ascoltatori si mette a urlare, probabilmente gli urla degli insulti e gli dice: mi dai fastidio, piantala, smettila, stai zitto. Viene interpretato come un indemoniato, uno mosso da uno spirito immondo. Ma Ambrogio, voltatosi verso di lui, esclamò: «Paci, o diavolo, perché non è Ambrogio che ti tormenta, ma la fede dei santi e la tua invidia, dal momento che vedi gli uomini ascendere proprio là dove tu sei stato precipitato». A queste parole, quel tale che gridava ammutolì, cadde prostrato per terra, né più emise alcun suono con cui potesse disturbare. Viene raccontato un miracolo avvenuto sulla tomba di San Nazario dopo che il suo corpo era traslato nella basilica. Ed è interessante il commento che fa Ambrogio: «Taci, diavolo, perché tu ti accorgi che dal cielo sei caduto sulla terra, perché ti sei ribellato a Dio, e sei invidioso perché degli uomini adesso possono salire al cielo, perché si sono fidati di Dio». È una sintesi della predica con cui Ambrogio presenta i martiri. Ma ricordate, Paolino dice: fino ad oggi non siamo riusciti a sapere in quale anno sia stato martirizzato. Nemmeno il periodo della morte sapevano, non lo sapeva Ambrogio e non lo sapevano i suoi contemporanei. Dei santi Nazario e Celso le uniche informazioni sono queste, relative alla scoperta della loro tomba probabilmente 100 anni dopo la loro morte. L'altro documento importante conservato è la lapide che Sant'Ambrogio stesso ha fatto scrivere sulla tomba di San Nazario. È un bel testo di 10 versi in distico elegiaco, esametro e pentametro, come una poesia della classicità. Ve la leggo in italiano, va. Ambrogio eresse questo tempio e lo consacrò al Signore, col titolo degli apostoli e il dono delle loro reliquie. Il tempio ha forma di croce, poiché il tempio è vittoria di Cristo, la sacra immagine del suo trionfo ne connota lo spazio. In capo al tempio sta Nazario, dalla virtuosa vita, e per le spoglie del martire il suolo si sublima. Dove la croce eleva il suo sacro capo alla curvatura dell'abside, lì il tempio ha il suo capo e Nazario il luogo di sua dimora. È un vincitore e nella sua pietà propizia perenne quiete. La croce fu la sua palma, la croce è il suo riposo. Aurelius Ambrosius Episcopus. Anche qui notizie non ce ne sono. C'è una sintesi di tipo poetico, liturgico, con il riferimento alla chiesa che ha la forma di croce, e la testa della croce è abitata dal martire Nazario. Ha un passaggio un po' difficile, quasi ermetico. Parla di sublime solum. Cosa vuol dire? Il suolo è sublime, sublime vuol dire alto, innalzato. Il suolo è ciò che sta in basso. Qualcuno ha voluto vedere semplicemente una indicazione archeologica del tipo: laddove il pavimento si alza è sepolto Nazario. Qualcun altro invece pensa che voglia dire di più e che sia una specie di ossimoro, dolce amaro, un basso alto. Il suolo, la terra, diventa cielo. In capo alla croce ciò che è basso si innalza. A me sembra di leggere una somiglianza con quel piccolo accenno al diavolo caduto: al contrario gli uomini possono salire in alto. Vuol dire che fa parte di un suo linguaggio di predicazione. L'umanità può ascendere, può salire, e la venerazione al martire è un modo per innalzare lo spirito. La croce fu la palma, fu la sua vittoria, la croce è il seno che lo accoglie, è il suo riposo. Da dove vengono tutte le altre notizie che si tramandano su questi santi? Da un romanzo totalmente leggendario di epoca medievale, che è stato scritto per la prima volta nel VI secolo e poi ha avuto diverse recensioni successive, perché il culto di Sant'Ambrogio portò con sé la venerazione dei santi scoperti da Ambrogio. E quindi molto spesso, insieme ad Ambrogio, vengono costruite chiese a Protaso, a Gervasio, Nabore, Felice, Nazario e Celso, come nel caso di Varazze, una parrocchia dedicata a Sant'Ambrogio, l'altra chiesa, che non era parrocchia, ma fu dedicata probabilmente con la stessa idea, fuori le mura, fuori dalla cinta murata, come chiesa di campagna alla memoria dei martiri trovati nella stessa situazione di Milano. Una volta che si diffonde il culto, la gente chiede: ma chi erano? E dato che dire non si sa niente può suonare male, qualcuno con buone intenzioni ha costruito un romanzo sulla vita dei santi Nazario e Celso. E diversi altri autori hanno preso l'edizione precedente e vi hanno aggiunto dei particolari. Quando arriva il beato Jacopo da Varagine, che raccoglie nella sua leggenda aurea tutte queste cose, diventa l'insieme dei miracoli e tutte queste tradizioni leggendarie vengono quasi canonizzate e entrano poi nella tradizione. Questo romanzo presenta Nazario come contemporaneo di San Pietro. Conosce il nome della madre, del padre, educato, come dicevamo nella preghiera di inizio, dalla madre che si chiama Perpetua, al tempo di San Pietro, viene battezzato da Lino, che diventerà il primo successore di San Pietro. Quindi si radica la figura nella antichità apostolica. Conosce San Pietro, viene battezzato dal successore di San Pietro, ha ricevuto direttamente la tradizione apostolica da loro e, partendo da Roma, raggiunge la costa della Provenza, dove gli viene affidato un ragazzino, Celso, che prende con sé e educa e diventerà un suo grande collaboratore. Seguono la via dell'evangelizzazione fino nel nord, fra Gallia e Germania, arrivano a Treviri. Da Treviri vengono arrestati e portati a Roma, condannati a Roma come cristiani, vengono buttati in mare, ma non annegano, anzi vengono salvati dai marinai, perché camminano sulle acque, salvano i marinai da una tempesta e la nave arriva a Genova. La versione genovese di questa leggenda, e non è detto che il beato Jacopo non abbia avuto a che farci, fa arrivare Nazario sulla collina di Albaro, che era fuori delle mura, era campagna, e lì comincia l'evangelizzazione di Genova. Da Genova poi prosegue lungo la costa, e quindi è passato anche nei nostri paesi, ad Arenzano, a Varazze, è andato avanti lungo la costa fino a Ventimiglia, perché per andare a Milano il Terzo Valico era laggiù in fondo. Preferivano fare la Valroia, anche San Barnaba dicono che sia passato di lì. Difatti uno dei santi patroni di Genova è San Barnaba, che è anche patrono di Ventimiglia, e poi è arrivato a morire a Milano. C'è l'impressione che li abbiano fatti girare in modo letterario per dare delle garanzie alle antiche grandi diocesi, e quindi ha lasciato una traccia in Liguria. Probabilmente è il culto nel Medioevo che è arrivato. Per spiegare il culto arrivato si è raccontata l'evangelizzazione da parte di questi due santi predicatori. Quindi Nazario è sempre adulto e Celso è sempre piccolo. Negli anni crebbe. Secondo la leggenda lo ha conosciuto a 9 anni, ma 30 anni dopo ne aveva 39. E quindi erano diventati alti uguali, e fra un uomo di 40 e un uomo di 60 non c'è poi una grande differenza. Però nell'iconografia gioca sempre l'alternanza, e Nazario deve essere adulto e Celso bambino, per mantenere quel cliché originale. In questo viaggio di evangelizzazione arrivano a Ventimiglia, girano in Valroia, passano da Limone, scendono a Cuneo e arrivano a Milano, dove vengono arrestati, uccisi nella persecuzione di Nerone a Milano. Assolutamente impensabile. A Milano negli anni 60, 70, il cristianesimo non era ancora arrivato, se era arrivato non c'era nessun influsso neroniano su Milano. Quindi, senza ombra di dubbio, questi racconti romanzeschi medioevali sono invenzioni totalmente leggendari. Gli elementi storici che abbiamo sono questi. Però la figura dei santi Nazario e Celso è una figura di evangelizzatori. E quindi richiama a noi un tema importantissimo e di attualità, l'evangelizzazione, l'annuncio della parola di Gesù Cristo. Noi abbiamo l'impressione che per loro sia stato più facile. Abbiamo sempre l'impressione che gli altri abbiano la vita più facile. Ma non credo proprio. Partivano da zero. Qualcuno dice, in fondo sarebbe ancora meglio partire da zero, perché noi parliamo della gente che è convinta di sapere già il cristianesimo. E non conoscendo pur bene il cristianesimo, conosce le crociate, l'Inquisizione, la ricchezza del Vaticano, ha quei 2 o 3 luoghi comuni che sono di ostacolo e rifiutano l'annuncio di cose importanti, dando peso a questioni storiche che non sono importanti e significative. Nell'antichità questi problemi non c'erano, però partire da zero e annunciare a gente che non sapeva niente di Bibbia, di Cristo, di salvezza, e aveva un'altra religione. Non dimenticatelo. Tutti coloro che sono stati evangelizzati nei primi secoli non erano lì in attesa che arrivasse il Salvatore, qualcuno venisse a insegnare la via giusta. Avevano le loro abitudini, allora avevano i culti, le loro processioni, le loro feste, le loro statue. In genere i martiri sono stati uccisi perché contestavano le feste pagane. Perché dicevano: quelle statue non sono veri dei. Come non sono veri dei? Ma come ti permetti? Abbiamo sempre fatto così. Abbiamo sempre venerato quelle statue. E adesso arrivano questi qui e dicono che non sono dei. Sicuramente portano male. E li hanno ammazzati. Andavano a insegnare qualcosa di nuovo, dicendo che quello a cui erano abituati era sbagliato. Noi oggi abbiamo una strana idea di tolleranza, dove vuol dire lasciare che tutti facciano quello che vogliono. È giusto non imporre, non costringere, ma non è nemmeno giusto tacere e non dare testimonianza. Cioè, rispettiamo l'altra religione, certo che la rispettiamo, ma rispettarla vuol dire dare testimonianza della propria. Guardate che noi oggi non saremmo cristiani se Pietro, Paolo, Nazario, Celso e tutti gli altri non avessero avuto il coraggio di dire a quelli che avevano una religione romana: state sbagliando, io vi annuncio la verità. Se avessero detto: beh, voi tenetevi la vostra, noi ci teniamo la nostra, morivano di vecchiaia senza essere martirizzati e sarebbe finito il cristianesimo con loro. Invece hanno avuto il coraggio di trasmettere la fede. Non l'hanno trasmessa a tutti, questa è un'illusione. Dove arrivano i predicatori Nazario e Celso, tutti si convertono, ma neanche per sogno. Se in ogni città ce n'era uno, due, tre, quattro che cominciavano a interessarsi, era un successo. È successo anche a Paolo così. Quello che noi dobbiamo imparare dall'esperienza dei santi che ci hanno preceduto è che la trasmissione della fede avviene da persona a persona, da uno a uno. E quindi chiede un lavoro capillare e immenso. Si può fare una lezione ad un gruppo di persone, ma la trasmissione della fede non avviene attraverso le prediche ad un grande pubblico, avviene dall'incontro con una persona, perché dialoghi a due, da uomo a uomo, facendo forza sull'esperienza, valorizzando quello che era, quello che sente, quello che pensa e proponendo qualcosa di nuovo. Non si tratta di fare una guerra. Tu hai questa religione, tu sbagli, vieni da me che ti spiego com'è. Certo che non funziona così, ma se noi due diventiamo amici e cominciamo a conoscerci, io ti racconto la mia esperienza di fede e te la propongo. Non te la impongo. E può anche darsi che a te interessi e che tu mi dica: voglio saperne di più, raccontami ancora, aiutami a capire. E io te ne parlo ancora. È quello che avviene fra genitori e figli. La trasmissione della fede avviene negli ambienti piccoli, negli ambienti familiari, negli ambienti dove c'è un autentico rapporto personale. Ecco perché è indispensabile la collaborazione dei laici e la corresponsabilità evangelizzante. Perché ognuno di noi è responsabile dell'annuncio del Vangelo. I preti come preti, ma i cristiani come cristiani. L'annuncio del Vangelo non è una esclusiva dei preti, ma è una caratteristica dei credenti. Predicazione non durante la messa. ma predicazione nella vita, testimonianza. In quella preghiera con un linguaggio un po' arcaico si diceva, hanno trattato con la gente in modo tale da suscitare l'interesse. Chiediamo anche noi al Signore da essere capaci di trattare con la gente in modo tale da suscitare l'interesse per la nostra fede. È un guaio se chi ci conosce fuori dice quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri, ma assolutamente non deve essere detto, è una calunnia grave. Devono poter verificare che quelli che vanno in chiesa sono persone nuove, persone trasformate, persone simpatiche, persone che sanno comunicare la vita, che amano la vita, che incoraggiano. Non possiamo essere persone che abbassano il livello e l'umore. Proprio perché siamo credenti, siamo capaci di comunicare all'esterno una fede gioiosa, coinvolgente, che valorizza la vita, che fa venire voglia di conoscere questo Signore della vita. È quello che hanno fatto, senza che noi riusciamo a sapere i particolari, Nazario e Celso, è quello che ha fatto Sant'Ambrogio, che ha lasciato molti documenti scritti con cui possiamo ricostruire un grande insegnamento. Ma tutti hanno la loro radice in Gesù Cristo. Si sono sentiti salvati e entusiasti di questa salvezza l'hanno comunicata ad altri. Chiediamo al Signore che ci renda corresponsabili di una nuova e buona evangelizzazione. Chiediamo a Lui la grazia e ci mettiamo l'impegno da parte nostra a fare nel nostro piccolo quel che possiamo per testimoniare il Vangelo. Ricordiamo che martiri vuol dire testimoni. Noi non faremo molto probabilmente i martiri di sangue, ma dobbiamo essere testimoni con tutta la carne e il sangue di cui siamo capaci.